niente. Il punto sul territorio.
La Puglia, terra ricca di suggestioni ma anche di attrattive turistiche, il ruolo del Proloquo, questo è l'argomento di Francamente. Intanto ringrazio l'ospite di studio Giovanni Colonna, oltre ad essere una guida turistica e presidente della locale Proloquo di Francavilla Fontana. Avremo anche dei collegamenti telefonici, ma intanto Giovanni, entriamo subito nel vivo. Le Proloquo quando sono nate?
Grazie per questo invito. Le Proloquo sono nate nel 1881. La prima a costituirsi fu la Proloquo di Pieve Tesino. Ci troviamo in Trentino Alto Adige. Non eravamo ancora Italia, perché questa Proloquo nasce sotto l'impero austro-ungarico. Questo per dire, caro direttore, anche dell'importanza storica e non solo di servizio delle Proloquo, che sono diffusamente presenti su tutto il territorio nazionale e anche ovviamente in Puglia.
Ecco, quante Proloquo si contano nella nostra regione?
Nei 256 comuni pugliesi sono oltre 200 le Proloquo presenti sul nostro territorio. Questo proprio a dimostrare che le Proloquo, per la loro presenza sul territorio, rappresentano un punto di riferimento, e di fatto lo fanno attraverso l'impegno di tantissimi volontari, perché le Proloquo, forse è bene precisarlo, sono delle associazioni di volontariato, ma che da sempre rappresentano un'istituzione sul territorio, un'istituzione che si occupa di accoglienza, di turismo, di servizio civile, di impegno a favore dell'ambiente, di recupero delle tradizioni, e abbiamo una battaglia su tutte quelle di non dimenticare il nostro dialetto.
Ecco, a proposito delle associazioni, quindi di valorizzare il territorio attraverso la cultura, attraverso le iniziative, attraverso anche le sagre ed altri momenti, e sul territorio, non parlo soltanto di Francavilla ma più in generale, sono presenti diverse associazioni, una miriade di associazioni. Le Proloquo invece, hai detto bene, sono, diciamo, un fatto più rappresentativo, cioè quasi a livello istituzionale, anzi tolgo il quasi.
Diciamo che le Proloquo sono protagoniste anche di questa grande riforma che in questo momento interessa il volontariato. Abbiamo sentito parlare soprattutto per gli addetti ai lavori, per chi si avvicina al mondo del volontariato o vuole praticare la cittadinanza attiva, di questa riforma che ha interessato e che sta interessando gli enti del terzo settore. Le Proloquo, io lo dico sempre con grande umiltà, sono associazioni tra le associazioni, ma è evidentemente riconosciuto un ruolo spesso di coordinamento, di sintesi, perché di fatto giochiamo, passatemi il termine, un brand che non ha bisogno molte volte di essere spiegato, raccontato, proprio perché nei più piccoli comuni, oltre che nelle grandi città, insieme al municipio e alla parrocchia c'è solitamente una Proloquo che a volte assolve anche alle funzioni proprio, dicevo, di accoglienza, di organizzazione degli eventi più importanti, che vanno dalla festa patronale alla sagra, dalla mostra ai servizi ludici per i ragazzi. Quindi per questo forse le Proloquo nel tempo hanno meritato il fatto di essere dei soggetti che non hanno più bisogno di presentazioni. Era proprio la battuta iniziale, quella di essere nati prima ancora che esistesse l'Italia, e questo in qualche modo ci permette di poterci confrontare con chi invece si approccia al mondo del volontariato magari per la prima volta, con una visione che non è così approfondita e di esperienza come per la Proloquo. Per la Proloquo di Francavilla, come per tutte le Proloquo del nostro territorio, perché c'è un vantaggio forse che rappresenta poi il punto di forza per la Proloquo. Noi non siamo mai da sole, siamo sostanzialmente parte di una rete. Questa rete è l'Unione Nazionale delle Proloquo d'Italia. Devo dire che il Comitato Regionale Puglia è uno dei comitati più virtuosi, in questo momento presieduto da Rocco Lauciello, in passato da Angelo Razzari, e che a sua volta a cascata permette un'organizzazione territoriale, direi provinciale. Di fatto noi abbiamo adottato la stessa organizzazione che la Regione Puglia ha dato al settore turistico, e quindi noi facciamo parte di quel comprensorio, direi, delle Proloquo del Salento, non tanto della provincia di Brindisi o di Taranto, ma proprio di questa area che è turisticamente rilevante e nota. Bene, il fatto di non essere soli, il fatto di essere all'interno di una rete, il fatto di avere una storia e quindi delle competenze e una riconoscibilità ci rende delle associazioni percepite come istituzioni.
Ecco, hai detto bene, le Proloquo si muovono nelle piccole o grandi realtà. Giusto per parlare del nostro territorio, tralasciando per un attimo la città di Francavilla Fontana, quando noi parliamo di Oria, viene in mente la Proloco, organizza il importante, una delle iniziative più importanti che si svolgono in Puglia, il corteo e il torneo dei Rioni. Se io parlo di Latiano, vengono subito in mente le Sagre delle Orecchiette ed altre iniziative collegate proprio alla riscoperta, come dicevi, anche del dialetto, perché la Proloco organizza una rassegna proprio in vernacolo. Prego tu.
Esatto, insomma ogni Proloco ha un
tratto. Anzi, salutiamo lo di un Proloco.
Assolutamente, anzi salutiamo tutte le Proloco che in questo momento, peraltro attraverso un tantam che avviene in maniera piuttosto naturale, probabilmente ci stanno seguendo o sentiranno questa registrazione. Dicevo, ogni Proloco in qualche modo cerca di ritagliarsi un ambito di intervento, cerca di andare a fondo di quella che potremmo definire l'identità del territorio, e quindi spaziamo tra arte e cultura, dicevo, tra natura e ambiente, piuttosto che la gastronomia, e poi la fanno in qualche modo da padrona i riti e le tradizioni. Insomma, tocchiamo davvero quelle corde intime che appartengono all'animo dei cittadini, perché noi siamo a servizio del luogo e quindi degli abitanti di quel luogo. Bene hanno fatto queste Proloco, come la Proloco di Oria e quella di Latiano, per mantenere il suo esempio direttore, a investire una sulla storia, le suggestioni che la storia ha lasciato, oltre che alla presenza ovviamente di un castello straordinario, penso Oria, su quel territorio, piuttosto che sulla gastronomia. Ecco, questo è il grande lavoro che permette di far sporcare le mani a dei cittadini che in questa maniera si sentono pienamente inseriti nella propria comunità e anche essere a servizio. È un po' quello che sta accadendo da un anno a questa parte anche nella Proloco di Franca Villa Fontana.
Allora Giovanni, è stata presentata proprio di recente, qualche settimana fa, la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dall'Agenzia Promozione Puglia, quella che è la nuova guida anche del Proloco di Puglia. Loredana Capone, che è l'assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia, ha detto: la Puglia è unica, ma non è una, e cambia volto in ogni stagione. È una serie di appuntamenti importanti ed è chiusi in questo catalogo che sarà diffuso a giorni anche presso il Comune di Franca Villa Fontana.
Sì, direi la seconda edizione di uno strumento che l'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, il Comitato Regionale, ha messo a disposizione della nostra comunità e di quanti sceglieranno di essere ospiti nel nostro territorio. Lo fa attraverso, devo dire, uno strumento semplice e agevole, quale può essere proprio una guida, un supporto cartaceo. Insomma, abbiamo tra le mani un libricino, lo apriamo, lo sfogliamo, ci accompagnerà per 365 giorni all'anno e ci dice in sostanza dove andare, quando andare, che cosa vedere per scoprire il territorio, proprio grazie all'attività delle Proloco, dei comuni, dei diversi operatori. E questo, devo dire, è davvero un punto di forza, perché ci permette di raccontare, ecco, un verbo magico che ci permette appunto di raccontare che cosa accade sui nostri territori e poter scegliere un momento magari ideale, oserei dire a volte anche magico, per poter trovare i luoghi aperti, la comunità in festa e quindi poter vivere appieno della bellezza che in fin dei conti è varia e tutto intorno a noi, proprio qui in Puglia. Lei lo sta sfogliando, direttore, devo dire.
Sto sfogliando quello in lingua inglese.
Ecco, peraltro, perché questo è un prodotto pensato in lingua italiana e c'è la sua pubblicazione in lingua inglese, proprio perché diventa uno strumento da mettere a disposizione dei nostri infopoint. Le Proloco sono notoriamente, dicevo, un punto di riferimento per l'accoglienza e l'informazione turistica. Non è un caso che molti comuni hanno possibilità di affidare direttamente alle Proloco la gestione degli infopoint. Nel nostro caso a Franca Villa Fontana, grazie a un bando del gruppo di azione locale, il GAL Terra dei Messapi, gestiamo la casa rurale che è proprio nel Castello Imperiali, e quindi questo libricino lo troveremo presso gli infopoint e in occasione delle fiere in cui la Regione Puglia, attraverso Puglia Promozione, racconta il nostro territorio e lo fa, e quindi ecco la necessità di avere uno strumento anche in lingua inglese proprio per le diverse fiere. E noi lo, diciamo, solitamente abbiamo scoperto che i nostri turisti portano questo libricino nella macchina, in treno, in aereo, proprio perché è piccolo, agevole e soprattutto parte dal 1 gennaio.
E sì, infatti è diviso conclude a mese per mese a secondo appunto gli appuntamenti del mese delle varie località. Ovviamente qui sono racchiuse e sintetizzate e tutte le principali, diciamo, iniziative che si svolgono tutto l'anno in Puglia, ed è diviso perché poi nell'ultima pagina l'UMPI Puglia ricorda come la Puglia sia una regione, una terra autentica, aperta tutto l'anno, divisa in cultura, tra cultura, natura e gusto.
E quindi, anche il gusto. E quindi dicevo fino a fine anno. Per esempio adesso usciamo dal periodo di carnevale, già siamo introdotti oggi con l'esposizione delle bambole quaresimali, le quaremme, e sentiamo già l'odore delle tavole di San Giuseppe, ci prepariamo ai riti della Settimana Santa, poi arriverà il momento in cui si susseguiranno tutta una serie di festival e di sagre che sono notoriamente un punto di forza straordinario per l'organizzazione delle Proloco, e arriveremo poi a parlare dei cortei, come diceva lei prima, piuttosto ancora che altre sagre, e così fino ai presepi viventi. Insomma, si sviluppa di fronte a noi una serie di eventi non disgiunti dalle attività che le Proloco svolgono abitualmente. Devo dire che per esempio ieri sono entrati in servizio oltre 100 volontari del servizio civile proprio nelle diverse sedi della Proloco, e quindi in qualche modo le Proloco garantiscono questa ossatura di accoglienza, informazione e servizio per le nostre comunità. Io mi permetto di dire anche che la Proloco di Francavilla Fontana è stata costituita nel 1990, in quest'ultimo anno ha 126 soci, abbiamo di fatto raddoppiato il numero degli iscritti e il trend, mi permette di dire, è in crescita, questo grazie al lavoro davvero di ogni volontario che si sono prodigati nell'organizzare mostre, che si sono impegnati nel mettersi a servizio della comunità recuperando le pettole, e abbiamo avuto diverse occasioni per proporre questo nostro piatto tipico del Natale piuttosto che le orecchiette, e poi ancora grazie proprio all'impegno di ciascuno di loro anche il recupero e la presa in custodia e in cura di riti come potrebbe essere il contributo dato in occasione della festa patronale. E per quest'anno ci siamo permessi di scegliere un luogo del cuore, per così dire, che è il santuario e convento della Madonna della Croce, dove cercheremo, ecco, di essere a fianco a questa comunità per essere tutti protagonisti del recupero nel senso proprio affettivo di questo luogo di straordinaria importanza per il nostro territorio.
Allora,
quindi,
Giovanni,
mi faccia ringraziare tutti i volontari.
Quando parliamo appunto di turismo, perché poi abbiamo anche visto un po' lo scopo, gli obiettivi del Proloco, abbiamo anche presentato in pillole il catalogo già illustrato alla BIT di Milano, ma quando parliamo di turismo parliamo anche di servizi ai turisti. Quindi nel parlare di servizi ai turisti c'è un'importante novità che è stata anche illustrata, quindi dati anche alla BIT di Milano per quanto riguarda quello che fate anche diverse polemiche, ma in tutta Italia, sullo ticket d'ingresso per le basiliche, per le chiese più importanti, più rappresentative. Il dottore Paolo Babbo è il presidente della cooperativa Artwork, che in accordo con l'arcidiocesi di Lecce praticamente sta attuando il progetto Lecce Ecclesia. Dal 13 maggio 2019 le più note e importanti chiese del barocco leccese sono aperte tutto il giorno con un ticket d'ingresso. Quindi si tratta, questo di, possiamo dire, del primo esempio in Puglia, che viene tra l'altro svolto in maniera continuativa e attraverso anche un'impresa sociale. Siamo in collegamento con il presidente della cooperativa, il dottor Paolo Babbo. Buonasera a lei.
Buonasera a lei, buonasera a Giovanni Colomba, a tutti i vostri ascoltatori.
Grazie. Allora, avete presentato, diciamo, i risultati. Li possiamo illustrare brevemente, quella che è stata questa esperienza?
Sì.
Nel corso di un anno?
Sì, diciamo, noi abbiamo iniziato l'attività a metà maggio del 2019 e abbiamo dato ai turisti la possibilità di visitare le principali chiese di Lecce, 4 chiese, il seminario, il museo diocesano, in 12 ore, dalle 9 della mattina alle 9 della sera, e questa è stata la grande novità ed il grande servizio che abbiamo dato ai turisti. La risposta dei turisti è stata importante, ci sono stati 210.000 turisti che sono venuti a Lecce in questo periodo e hanno visitato i nostri siti, e la cosa ancora più importante è che il 55% di queste persone hanno usufruito degli orari dalle 12.30 alle 17, quando normalmente le chiese erano chiuse. e quando il caldo era in certe giornate anche feroce, però i turisti non stavano a mare, non stavano in spiaggia, ma stavano a Lecce a passeggiare per le vie cittadine, a dare fiato e lavoro anche a tutta l'economia del centro della città.
Quindi possiamo dire che è stata una risposta positiva, perché tra l'altro, dicevamo, ci sono state, non mi riferisco a Lecce, ma più in generale, quando c'è un ticket d'ingresso la gente a volte, però quando poi vede che i servizi funzionano, che le chiese rimangono aperte anche nonostante l'afa che magari si riscontra nel periodo estivo, i risultati prima o poi premiano questo sforzo.
Sì, certamente il turista ha gradito, nessun turista a Ecce ha avuto nulla da eccepire al pagamento di un piccolo ticket, voglio dire, perché poi per visitare tutte e quattro le chiese e il palazzo del seminario con il museo doveva pagare 9 euro, che è una cifra assolutamente più bassa di quanto si possa riscontrare in tante altre strutture che possono essere visitate a pagamento in Italia e all'estero.
Io le auguro buon lavoro a lei e alla sua cooperativa, è anche un esempio virtuoso di come si può fare turismo, di come si deve fare turismo anche dalle nostre parti. Grazie Presidente.
Grazie a lei, grazie a tutti voi, buonasera.
Buonasera, allora Giovanni Colonna, diamo la linea alla pubblicità perché sul dato di Lecce dobbiamo ritornare. Prego la regia di mandare in onda la pubblicità. Giovanni, la Puglia è unica, ma non è una, e la Puglia è bella anche attraverso queste esperienze, come ci ha raccontato Paolo Babbo, che è presidente della cooperativa Artwork, che gestisce i servizi turistici presso le chiese di Lecce, ed è un risultato straordinario, raggiunto in pochi mesi, neanche un anno.
Se consideriamo appunto che solitamente siamo soliti qualificare il nostro come un patrimonio culturale, e in questo c'è evidentemente l'intuizione dell'arcivescovo e la capacità imprenditoriale di questa organizzazione, che ha saputo poi di fatto tradurre in servizi ciò che era a disposizione di tutti, ma che non sempre è possibile che tutti riescano a fruire. Aver tradotto questo patrimonio in occupazione, servizi e quindi benessere è evidentemente una delle sfide alle quali siamo tutti chiamati, e quindi passare, tanto per collegarsi anche alla presentazione di questo opuscolo distribuito dalle Proloco, da una logica di eventi, quindi da una attività che avviene una tantum in maniera sporadica anche sui nostri territori, a delle vere e proprie attività, a dei servizi. Aprire le chiese è sempre stata una annosa questione che non è sconosciuta alle nostre latitudini, e con Lecce oggi ha una risposta organizzata, strutturata, seria. Io poi dirò, sono anche di parte probabilmente in questo commento, ma proprio nelle parole del presidente Paolo Babbo si riflette la concretezza dei numeri, e in quei numeri evidentemente gli imprenditori e l'intuizione, ripeto, proprio dell'arcivescovo hanno trovato una risposta organizzata e seria che di fatto permette da una parte il servizio turistico, quindi non più l'iniziativa saltuaria ma strutturata e organizzata, e dall'altra parte anche una modalità attraverso la quale questo patrimonio diventa di tutti, per tutti, e soprattutto viene custodito nel senso più bello di questo termine, cioè si ha la possibilità di poter essere tutti protagonisti contribuendo nel poco, nel minimo, perché poi ecco, noi come Proloco siamo anche coinvolti, visto che a soci Proloco viene anche garantita una tariffa agevolata, riservata, dedicata, e non solo alle Proloco, a molte associazioni, quindi ognuno di noi diventa un contributore della manutenzione, ecco, mi permetterei di dire così, di questo patrimonio che è di tutti. Quindi diciamo che forse erano ormai maturi i tempi perché una realtà turistica come Lecce potesse avere una risposta organizzata intorno a questa questione, che nel passato ecco, è stata affrontata proprio grazie al contributo della Regione Puglia, all'iniziativa di alcune organizzazioni, categorie, però ecco, adesso ha questo salto da un'azione episodica a un vero e proprio servizio. E noi, se parliamo di turismo, in fin dei conti di questo dobbiamo parlare di servizi.
Oh, Giovanni, parliamo pure della nostra realtà di Francavilla Fontana. sono presenti sul nostro territorio, la nostra realtà, diverse associazioni. Ne cito qualcuna così, dalla Casaccia alla Sfera, al Centro Culturale, alle compagnie teatrali, tante le iniziative che vengono organizzate, diciamo, tutto l'anno e anche in periodi particolari. La Proloco, possiamo tracciare già un primo bilancio di quello che è stato il risultato del 2019.
Noi siamo chiamati in assemblea sabato prossimo, quando proprio nella mia relazione tracceremo quello che è stato l'attività della Proloco nell'anno scorso e anche il relativo bilancio consuntivo. La seduta è pubblica, a me piace, ecco, approfittare proprio di questi momenti di piena democrazia per restituire poi anche ciò che è stato l'impegno, dicevo, di tutti. Devo dire che inizialmente la mia esperienza all'interno della Proloco era un'esperienza quasi di servizio per poter riordinare proprio questa associazione. Poi però devo dire con estrema gioia che ho trovato un gruppo di persone semplicemente straordinarie, umili nel servizio ma capaci di pensare cose grandissime e di saperle affrontare e anche, come dire, portare a compimento in maniera importante.
Ogni iniziativa è una sfida.
Ogni iniziativa per me diventa un momento di grande ansia forse, poi però sono affiancato da questi volontari che sanno trovare sempre la via giusta per poter svolgere tutto e restituirci di più di quello che inizialmente si poteva immaginare. Insomma, sto dicendo che nel bilancio del 2019 ci sono delle mostre e quando dico mostre intendo proprio una comunità di persone che amano confrontarsi, cimentarsi nell'arte e soprattutto in qualche modo contaminare, ecco il termine è proprio all'ordine del giorno.
Ecco, vogliamo ricordare qualche iniziativa che più si è caratterizzata nel 2019?
Abbiamo iniziato questa attività riflettendo sul tema degli ulivi e quindi intorno agli ulivi abbiamo pensato a una mostra. Da questa mostra poi è stata costruita la stessa iniziativa in occasione della Settimana Santa, non solo mostre, anche gastronomia. Dicevo appunto prima, il tema delle pettole sono stato un elemento portante durante le attività del Natale, ma oltre a quelle, le orecchiette in occasione della festa patronale. Ti prenderemo per le orecchiette, è stato un po' il titolo di questa iniziativa. Oltre alle mostre e alla gastronomia, le visite guidate, siamo stati noi i primi a voler scoprire i luoghi della nostra città ma anche recarci in altre località in Puglia e poi recentemente per esempio abbiamo scelto di andare a vedere il Carnevale di Putignano, tanto perché una Proloco, dicevo prima, è all'interno di una rete ed è bello poter trasferire ai turisti cose che noi per primi conosciamo. Insomma, abbiamo la missione di far conoscere ai francavillesi ciò che è a Francavilla e ai pugliesi ciò che è in Puglia. Poi, oltre a queste iniziative, da ogni lunedì abbiamo in gestione questa casa rurale che è la prima stanza appena si entra nel Castello Imperiale e lì ogni lunedì ci sono dei corsi di avvicinamento alla pittura. Il mercoledì questi corsi di avvicinamento alla pittura sono tenuti dalla nostra vicepresidente Iole Argentina. Ogni mercoledì, e tra poco riprenderanno, ci sono dei percorsi di avvicinamento al vino con l'enologo e sommelier Oronzo Urso. E poi il giovedì c'è un piccolo progetto che coinvolge i ragazzi, lo abbiamo intitolato Le Formichine, che permette di avvicinare in maniera giocosa i ragazzi alle nostre tradizioni e, perché no, anche alle ricette che le nonne e i nonni insomma custodiscono. E c'è anche una signora, la signora Cettina, che racconta le favole ai bambini. Oltre a questo, l'impegno poi,
come facevano i nostri nonni.
Esatto, voglio dire, però devo aggiungere con uno spirito giovane, perché abbiamo un sito internet, un profilo social attraverso il quale ci raccontiamo e poi ci sono gli appuntamenti salienti della nostra città ai quali cerchiamo di dare sempre un contributo come servitori civili del nostro territorio. Penso appunto al periodo della Settimana Santa, alla festa patronale e al Natale. Sono stati questi insomma i momenti più importanti. Poi abbiamo deciso di partecipare attivamente anche alla programmazione di altre associazioni imperiali di Puglia con il carnevale di domenica scorsa, piuttosto che il capocanale ad agosto. Insomma, essere non soltanto noi organizzatori, ma forse un punto di riferimento che coagula e dà la possibilità di partecipare.
Beh, la rete fa forza, per non fare riunione.
e in qualche modo fa vincere tutti, perché il successo del capocanale con il distretto urbano del commercio e l'amministrazione piuttosto che del carnevale degli imperiali non è un successo di quelle associazioni, in qualche modo è un successo della nostra città, e la Proloco ha questa missione: far vincere, per così dire, ciò che di buono si realizza sul nostro territorio, qualche volta, devo anche aggiungere, facendo critica, per così dire, di ciò che potrebbe andare meglio. Però ecco, l'obiettivo in questo momento è stato quello non di porsi al di sopra degli altri, ma a fianco agli altri. Questo è stato il nostro spirito e credo che questa dovrà essere la nostra missione, inevitabilmente.
Allora, veniamo invece, se Pierluigi, il nostro bravo tecnico, volesse aderire all'associazione della Proloco, che deve fare? Carta bollata?
Semplicemente presentarsi presso la nostra sede o contattando qualcuno dei nostri componenti del consiglio direttivo. Se volete, ecco, collegarsi al sito internet piuttosto che alla pagina Facebook e venire a compilare una domanda di adesione.
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno?
Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e c'è una piccola quota
che
vi permetterà di avere in tasca la tessera non della Proloco di Franca Villa Fontana, ma delle Proloco d'Italia, e con quella tessera accedere a una serie di convenzioni, di servizi. Dicevo appunto prima, questa convenzione anche con le chiese di Lecce, ma non solo, e quindi sentirsi parte di questa comunità. Una semplicissima domanda di adesione e la tessera per essere da quel momento in poi un soggetto attivo a favore del luogo.
Ecco, come i francavillesi partecipano, diciamo, a queste iniziative, con quale spirito? E con quale spirito poi gli stessi tuoi collaboratori?
Io ho questo dato, ripeto, eravamo una piccola comunità di 50 persone, nell'arco di 11 mesi siamo diventati 125 quelli tesserati, ma oltre 250 quelli che poi tra amici e parenti riusciamo a raggiungere, come dire, in un giro di telefonate.
Classico passaparola.
Ecco, però un passaparola proprio diretto. Da qui in poi quello che potrebbe accadere, i numeri insomma ci appassionano, ma fino a un certo punto c'è sicuramente l'impegno a diventare sempre di più un soggetto attivo, la cittadinanza attiva di cui spesso si parla, proprio in relazione con gli altri. Questa è insomma la modalità attraverso la quale si entra a far parte di questa Proloco, ma mi permetto di dire di qualunque Proloco. Non siamo il contraltare di nessuno, come spesso è accaduto in alcune realtà non francavillesi, fortunatamente. Siamo semplicemente una parte di un mosaico, un piccolo tassello che è però fortemente spinto al tema del turismo, della, ripeto, dell'accoglienza, della tutela ambientale. L'anno scorso, per esempio, ecco, dimenticavo un'altra cosa che ci ha molto coinvolto, questa partecipazione all'iniziativa Il nostro quartiere come il nostro giardino, proprio di affiancamento agli organizzatori che hanno portato in ogni quartiere questa iniziativa di pulizia e restituzione del decoro alle aree verdi della nostra città. Quindi in questi ambiti noi ci sentiamo di esprimere una voce, così come per esempio pensando alla stagione di prosa che si sviluppa nel nostro teatro cittadino, noi abbiamo stipulato una convenzione, abbiamo favorito l'abbonamento dei nostri associati, perché in fin dei conti avere un teatro nel nostro territorio che ha anche una sua offerta e poi non essere informati su quando si svolge lo spettacolo, su dove acquistare il biglietto, è sembrato per noi una cosa, come dire, per la quale nessuno, se le cose vanno male, deve essere contento, e allora dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di fare del nostro meglio. Così è stato, ripeto, anche per altre iniziative.
Grazie Giovanni, lì nella regia, per altri consigli pubblicitari. Parliamo della Puglia, terra ricca di suggestioni ma anche di attrattive turistiche, il ruolo delle Proloco. Ecco, questa Puglia più affascinante, così misteriosa e così bella, Giovanni.
E attendiamo di vedere il film di Carlo Verdone, che era annunciato nelle sale e poi
ho detto
purtroppo,
per forza di cose.
E forse proprio perché deve aumentare l'ansia e il desiderio di andare nelle sale a vedere questa Puglia raccontata da questo maestro in qualche modo del cinema italiano, ecco, ci ritroviamo oggi a poter dire che questa regione è sempre più nota e la Puglia è sempre più un brand riconosciuto sui mercati internazionali.
Ecco, ci sono dei percorsi nella nostra regione che in pratica attraversano luoghi storici, simboli proprio della nostra regione?
Beh, io parlando proprio di percorsi e da buon francavillese metterei al centro la Via Appia, perché devi sapere, caro direttore, che insieme a Roma, Pompei, Via Appia è il terzo nome più noto al mondo quando si parla proprio dell'impero romano. E il fatto che questa strada attraversi la nostra città e ci mette in collegamento con l'Oriente, non più tardi di domenica scorsa il Papa è venuto proprio qui in Puglia a parlare di Mediterraneo e di pace, e allo stesso tempo collega questa nostra terra con la capitale attraverso questa via storica, devo dire che è per noi un elemento di forza intorno al quale si potrebbe raccontare qualche storia particolare, così come la presenza dei santuari, dicevo prima, della Madonna della Croce nella rete proprio dei santuari e altri percorsi, giusto per riprendere proprio questa sua suggestione, ci pongono al centro di una fitta rete in cui Francavilla può essere chiamata e dovrebbe in qualche modo svolgere un ruolo assoluto di protagonista.
Una Puglia quindi ricca di fascino, una terra meravigliosa, ma abbiamo presentato così in pillole quello che è la guida per il 2020 del Proloquo in Puglia. Abbiamo avuto in collegamento telefonico il presidente della cooperativa Artwork, Paolo Babbo, che in pratica gestisce i servizi turistici presso le chiese di Lecce. E quando parliamo di turismo, parliamo anche di turismo religioso, un imprenditore che cura la promozione della Settimana Santa in Puglia, curando diverse pubblicazioni, ma mettendo in rete anche diversi comuni e gli stessi operatori, in pratica ponendo all'attenzione dell'opinione pubblica e dei turisti non solo quello che viene rappresentato nella nostra regione, e devo dire che di recente anche a livello internazionale su una platea ben più ampia. Siamo collegati con il dottor Gaetano Armenio, che ci parlerà appunto della Settimana Santa in Puglia. Buonasera a lei.
Buonasera, un caro saluto a tutti voi e ai nostri radioascoltatori. Vi prego di perdonarmi, un raffreddore galoppante in corso.
È il periodo del raffreddore.
Un po' sacrificata. Sì, Settimana Santa in Puglia, quello che in realtà abbiamo fatto in questi anni, abbiamo fatto credo una delle cose più semplici, più banali che si potessero fare, cioè creare una rete e sviluppare attraverso questa rete la conoscenza, perché quando tu sviluppi conoscenza tu promuovi e rafforzi la consapevolezza da parte di tutti i protagonisti dei riti di Pasqua, degli eventi processionali, che non è soltanto l'evento processionale in sé, ma è la musica legata agli eventi, è la gastronomia, è l'artigianato sacro. Abbiamo una serie di declinazioni legate ai riti di Pasqua per i quali ci ha portato in questi anni, come dire, a mettere questa rete e a raccontare, perché non facciamo altro che raccontarci, perché i riti della Settimana Santa sono io e lei e il carissimo Giovanni, siamo tutti noi pugliesi, sì. È un pezzo della nostra Puglia che ci portiamo dappertutto, come le feste patronali. E questo l'abbiamo fatto innanzitutto grazie alla sensibilità di questi 25 comuni che faticosamente, tessendo questa tela, abbiamo messo in rete in questi anni, perché la rete o un'icona che rappresentasse i 25 comuni era indispensabile per poter comunicare al mondo.
Non era facile neanche crearla. Non era facile neanche crearla questa rete.
Forse siamo, mi permetta di drammatizzare un attimo, forse vi posto un'idea di questo raffreddore perché veniamo da quel lavoro. Ma vedi, quando l'obiettivo è chiaro, quando hai una visione,
lo sforzo
quando
premio.
Hai un'idea, e questa idea è condivisibile ed è palpabile. Io da questo punto di vista sono sempre stato ottimista. La gente ti segue. Anche perché poi le ricadute sul territorio le vedi. Noi abbiamo un portale settimanasantaimpuglia.it dove lì arrivano ogni anno richieste per nei vari abitanti di questi 25 comuni per alloggiare, per vivere da vicino questa tourist experience. Se ne parla tanto di questo modo di fare turismo. Io li definisco sempre eventi a chilometro zero. Noi non dobbiamo fare nulla, è la comunità che si racconta. Anzi, più noi stiamo ai margini, meglio è.
Ecco, lei di recente,
quello che abbiamo fatto.
Sì, lei di recente è stato, diciamo, ospite in Spagna, quindi sta raccontando,
ecco, racconterà
in contesti stranieri.
Allora, se la Spagna l'anno scorso si è accorta di noi, noi pugliesi, non parlo di Mediterraneo Armenio, un'associazione fonoventica, noi di Pasqua, se la Spagna, che su questo ci ha costruito un indotto turistico da fare paura, parliamo ovviamente se di turismo religioso o di turismo culturale, sì. E ha detto, ma scusate, venite qui a raccontarci chi siete, e ci sono portati in rappresentanza delle bande musicali pugliesi, la banda di Bitonto, i cantori delle confratenze di Dico del Gargano, una mostra fotografica, gli abiti delle confratenze. Siamo stati 5 giorni a Valladolid, questa splendida città spagnola, a raccontare agli spagnoli quante cose ci vengono a loro dal punto di vista culturale, dal punto di vista della fede e così via. E quest'anno la novità qual è? Che proprio l'altro giorno ci è arrivata una richiesta di partecipare, ci rivolgono di nuovo.
Bene.
Questa è una cosa che mi ha fatto sorridere, per un simposio internazionale che si terrà sempre a Valladolid il 20 e il 21 marzo con l'Università di Potenza, l'Università di Roma 1, l'Università di Valladolid.
Quindi quasi a ridosso della Settimana Santa, quasi a ridosso della Settimana Santa.
Sì, sì. E quindi parteciperemo a questo simposio per gettare, come dire, le basi per un rafforzamento di questa rete. Chissà se poi riuscissimo in futuro a bussare all'UNESCO, visto che la Regione Puglia ha dato questo importante riconoscimento di patrimonio immateriale ai riti di Pasqua. Chissà se appunto si riesce a mettere su una rete e, come ti dicevo, bussare alle porte dell'UNESCO. Noi insieme con gli spagnoli probabilmente avremo una forza notevole per farci ascoltare, per renderci visibili.
Speriamo
che abbiamo fatto quello che stiamo facendo.
Speriamo bene, perché questo auspicio possa portare dei frutti positivi. Le auguro buon lavoro a lei.
Grazie.
E ovviamente con un occhio rivolto alla nostra promozione dei riti della Settimana Santa. Grazie e buona serata a lei.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, rafforzare la rete, diceva l'imprenditore Gaetano Armenio, è importante fare rete, rafforzare la rete e poi chissà perché sognare l'UNESCO.
Devo dire che in quella mostra che citava il dottor Armenio a Valladolid dell'anno scorso, i riti della Settimana Santa c'erano, e c'erano con una foto scattata da una persona che non è un francavillese, è un fotografo di fama internazionale, che si è ritrovato sul nostro territorio ospite. Insomma, mi contattò e quindi lo invitai ad essere qui sul nostro territorio, grazie proprio alla disponibilità di Gaetano Armenio. C'è un punto di forza che mi piace sottolineare proprio in quello che diceva Gaetano: a volte abbiamo bisogno degli altri per conoscere meglio noi stessi, e quindi la partecipazione a Valladolid tra i diversi riti della Settimana Santa di Puglia, con una foto scattata da un altro, da un forestiero che arriva sul nostro territorio e coglie quel dettaglio, coglie quell'immagine che magari è sotto i nostri occhi da sempre e che però la rivediamo e la riconosciamo grazie al contributo degli altri, è forse un aspetto, direi filosofico, ma i fatti molte volte sono nella filosofia, che ci permette di poter dire forse c'è qualcosa di concreto e di sostanziale che merita di essere raccontato. E di concreto e sostanziale, proprio riprendendo le riflessioni che abbiamo messo qui sul tavolo questa sera ai nostri radioascoltatori, c'è che non basta la promozione. Quella va fatta nelle sedi opportune, nei tempi e nei modi più adatti. Adesso forse siamo chiamati a fare quelli che qualcuno direbbe i compiti a casa. Non basta fare la mostra, bisogna intercettare chi muove i flussi turistici, piccoli o grandi che siano. Quindi alla mostra va pensato e coniugato il tema del turismo in termini di servizi, e allora Francavilla da sola con i suoi riti della Settimana Santa forse non bastano, così come all'UNESCO andare solo per i riti, ed è questa ovviamente una battuta, noi non l'abbiamo mai pensato, ecco, però chi pensasse che si può andare solo con i riti di Francavilla Fontana o della sola Puglia non basta. Qui a questo punto dobbiamo sì pensare alla promozione, ma prima ancora dobbiamo pensare ai servizi e agli operatori che di quella promozione ne devono beneficiare e che di fatto devono poi vedere concretamente i risultati.
Ecco Giovanni, ne ha fatto cenno Gaetano Armenio, ma la Regione Puglia di recente ha deliberato il Consiglio regionale all'unanimità una legge specifica riconoscendo i riti della Settimana Santa patrimonio immateriale.
Sì, è così. E finalmente, per così dire,
la
Regione Puglia ha voluto scrivere nero su bianco ciò che Gaetano Armenio in qualche modo aveva già rappresentato con questa rete di comuni, e quello che di fatto le Proloco e non solo, le emittenti televisive, i comuni, le amministrazioni comunali avevano cercato di raccontare ognun per sé, cercando appunto di far comprendere che c'è qualcosa, che c'è il cuore che batte un po' più forte in alcuni giorni dell'anno, durante la Settimana Santa. Tutto questo è diventata una legge, il primo firmatario peraltro un tarantino, il consigliere Gianni Liviano, che evidentemente per estrazione e provenienza sentiva come prioritaria questa necessità, quella di riconoscere patrimonio immateriale della Regione Puglia i riti della Settimana Santa. Di fatto 6 articoli in cui si dice anzitutto che questo è patrimonio dei pugliesi.
Una legge snella,
semplicissima. Il secondo punto è quello di dire alle parrocchie, le diocesi, le confraternite, i soggetti che di fatto organizzano i riti: fateci sapere cosa fate, quando lo fate, come lo fate, affinché si possa in qualche modo trovare la via per poterli promuovere, sostenere, implementare, coniugare anche le nuove tecnologie. Di tutto questo oggi di fatto esiste un documento nero su bianco. Ovviamente questa legge non è stata pensata per Francavilla o solo per Francavilla, è stata pensata per tutti gli attori che hanno qualcosa da raccontare, che di fatto hanno dei riti presenti sul proprio territorio. Verrà costituito quindi un elenco dei riti e dei soggetti che custodiscono questi riti nella nostra città. Credo che il ruolo prioritario noi tutti dobbiamo riconoscerlo alle confraternite, a due poi in maniera ancora più particolare, e sono la confraternita dell'Orazione e Morte e la confraternita del Carmine, perché sappiamo c'è questa tradizione della processione dei misteri con la presenza dei crociferi, così come il pio pellegrinaggio dei pappamusci, che peraltro troverete nella pubblicazione che abbiamo curato anche insieme alle Proloco. E quindi, partendo da loro, sappiamo di poter inserire Francavilla tra i riti della Settimana Santa di Puglia, come di fatto è già presente proprio in quei prodotti curati dall'associazione Puglia Autentica e sul portale Settimana Santa in Puglia. La novità vera, e su questo ci ritorno, è che non basta in sé la mostra, non basta l'appuntamento in cui ci raccontiamo. Queste cose vanno fatte per tempo, probabilmente un anno prima, per l'anno dopo, andando poi a bussare ai tour operator e a casa nostra, andando a bussare a chi ha i posti letto, a chi si occupa della ristorazione, a chi, come le guide turistiche, dovranno essere pronte, se non addirittura essere loro stesse le promotrici di servizi a vantaggio del turista. La mostra di sé servirà a creare consapevolezza e conoscenza, il turismo è un'altra cosa.
Allora, siamo nelle battute finali, la trasmissione volge al termine, l'invito è sempre quello di scoprire il nostro patrimonio, non lo dico ai pugliesi, lo dico a chi magari ci ascolta fuori dalla Puglia, magari patrimonio artistico, storico, ma anche architettonico unico, assaporando anche la nostra cucina ricca di tradizioni, ma anche partecipare agli eventi culturali contenuti in questa guida. E torniamo a quello che è l'inizio della nostra trasmissione.
Una guida che noi distribuiremo ai soci della Proloco in occasione dell'assemblea il 29 di febbraio, e che dal 1 di marzo troverete presso la Casa Rurale, in questa rete del GAL, del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi, nel Castello Imperiali, fino a esaurimento scorte. Ovviamente, dicevamo, questa pubblicazione è in italiano e in inglese. Ci auguriamo anche di metterla da parte per quanti vorranno nel corso dell'intero anno venire a visitare Francavilla Fontana, perché in fin dei conti questa è una città che ha tantissimo da raccontare, che si riconosce sempre di più al centro di un territorio con due mari, lo Adriatico da una parte e lo Ionio dall'altro, su un asse portante quale può essere la Via Appia, ben connessa meglio di tanti altri punti del nostro territorio, con aeroporto piuttosto piuttosto che stazione ferroviaria. Insomma, abbiamo davvero tutte le carte in regola per accettare le sfide del turismo. E l'assessora Capone, non più tardi di qualche giorno fa, in occasione della borsa del turismo tenutasi a Lecce, diceva proprio che sul tema delle destinazioni, sul tema dei servizi, inizieremo a giocare la nostra vera partita. Insomma, quello che è stato il percorso svolto fino ad oggi, dal 1881 con le Proloco e più recentemente grazie all'impegno virtuoso delle regioni e delle amministrazioni comunali, in realtà ci aprono di fronte a noi delle praterie sconfinate intorno al quale il turismo è una vera e propria industria, un'industria sostenibile, pulita, intorno al quale ognuno di noi deve fare la sua parte. La Proloco lo farà, se vogliamo, nella sua funzione specifica di informazione, accoglienza, servizi di base, magari anche di coordinamento, nella misura in cui si vorrà affidare alla Proloco questa funzione, e più complessivamente sempre a fianco alle istituzioni e agli operatori, nell'ottica non tanto delle attività ma dei servizi, perché il turista che bussa alla nostra porta possa trovare sempre, ogni giorno, 365 giorni all'anno, proprio come recita questa brochure, una persona pronta a soddisfare le diverse esigenze. Insomma, tutto questo lo stiamo facendo mettendo in campo i volontari, preparandoli, perché il corso di avvicinamento al vino, piuttosto che di pittura, piuttosto che con le formichine di gastronomia e le pettole da una parte e le orecchiette dall'altro, altro non vogliono essere che una modalità per la quale, attraverso la quale far avvicinare sempre di più i cittadini alla propria città, al proprio territorio.
Giovanni, mi piace chiudere con una prateria sconfinata, un bel termine che ho usato. Io mi auguro che ci sia sempre più movimento attorno alla nostra regione, movimento turistico, anche se il periodo non è di quelli felici.
Stiamo seguendo anche noi con grande apprensione quello che sta accadendo. È ovvio che qui
io volutamente l'ho trascurato perché sì, non era l'oggetto anche della trasmissione, però viviamo un periodo, diciamo, non felice, e l'importanza è quello di costruire questa rete, così come hanno detto anche i due ospiti in collegamento telefonico, Paolo Babbo, presidente della cooperativa Artwork, che gestisce i servizi turistici presso le chiese di Lecce, e l'imprenditore Gaetano Armenio, che cura, diciamo, le pubblicazioni e anche la promozione dei riti della Settimana Santa in Puglia. Ringrazio te, Giovanni Colonna, presidente della Proloco di Francavilla Fontana. Abbiamo parlato della Puglia, terra ricca di suggestioni, ricca anche di cultura, di tradizioni, di un patrimonio architettonico notevole, e abbiamo parlato anche del ruolo del Proloco. L'appuntamento è fissato a mercoledì prossimo. Grazie e buonasera.
Grazie a tutti.
Francamente, il punto sul territorio.